Marco capitolo 13, Dio sia lodato. Leggeremo i primi due versi. Mentre Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che edifici. Gesù gli disse: Vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Amen. Titolo della meditazione di stasera: Maestro, guarda. Maestro, guarda. L'espressione di questo discepolo. Non c'è detto il nome di questo discepolo, almeno nel Vangelo di Marco. Mentre Gesù usciva dal Tempio, escono dal Tempio. Il Tempio era una costruzione splendida. Era meravigliosa questo Tempio. E allora questo discepolo guarda Gesù: Maestro, guarda! Guarda che pietre, guarda che edifici, guarda che costruzione. Maestro, guarda. Allora, fratelli, mettiamoci un po' nei panni di questo discepolo. Siamo discepoli pure noi? Ci sentiamo coinvolti in questa storia, perché noi siamo discepoli. Gesù ce l'abbiamo in mezzo a noi. Amen. E allora cominciamo a esaminare un po' questa storia, questo episodio. Tanto, che cosa era successo? Gesù era nel Tempio perché si era seduto di fronte alla cassa delle offerte, dice la scrittura, e guardava quello che le persone offrivano. Vi ricordate questo episodio? I ricchi venivano e davano tanto e facevano tintinnare le loro monete. E alla fine arriva una vedova, poveretta, che butta dentro uno spicciolo, non si sente neanche il rumore di questo spicciolo, e Gesù dice: questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri. Gesù, voglio precisare, chiamò a sé i suoi discepoli, va bene? E disse loro: in verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo. Ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Quindi Gesù nel Tempio ha dato un insegnamento ai suoi discepoli. C'era pure questo discepolo, va bene? E finito questo insegnamento, quindi l'insegnamento è ancora caldo, o dovrebbe essere tale, no? L'insegnamento sulla generosità, sul fatto che non è la ricchezza che uno ha che conta, ma è la generosità nel dare al Signore. Addirittura questa povera vedova si è affidata completamente a Dio, ha dato tutto quello che aveva. Questo dovrebbe essere l'insegnamento che aleggiava ancora nella mente dei discepoli quando escono fuori dal Tempio, e questo invece sto discepolo sembra che si è scordato proprio completamente questo insegnamento. Maestro, guarda! Guarda il Tempio, che bello, che edificio bello! E ho pensato, la prima cosa che ho pensato è questa: quello che guardiamo denota quello che ci piace. Siete d'accordo, fratelli? Ti trovi di fronte due automobili, adesso parlo più ai maschi, due belle automobili, però una è più bella e l'altra meno bella. E tu guardi quella bella, non guardi quella tutta rotta. Ti trovi di fronte a una casa bella e tu dici: è bella questa casa. Magari poi vicino c'è una catapecchia e quella non ti interessa, non gli dai, l'hai già scartata con lo sguardo perché è una baracca. Ma anche con i paesaggi, anche con le cose belle della natura, no? Che bel panorama, che bel paesaggio, no? Magari diamo pure gloria a Dio che è buono in quel momento. E poi vediamo invece situazioni di degrado, vediamo tutto sporco, no? E quello non è bello. Non lo mostreremmo ai nostri amici, non diremmo al nostro amico: guarda! Non diremmo a qualcuno: guarda che bello! È vero? fratelli, a tutti noi piacciono le cose belle, ma il bello è qualcosa che ha creato Dio, quindi Dio ci ha dato il gusto di capire ciò che è bello. Poi è chiaro che poi ci sono i gusti personali, no? Ci sono gli interessi personali, per cui non tutti restano ammirati di fronte a ciò che è bello, a un bel tramonto, a un cielo stellato. Alcuni dicono, vabbè, mi interessa. Però diciamo che le cose belle le riconosciamo, normalmente abbiamo tutti un senso della bellezza. Però vorrei andare avanti con questo discorso, no? Ora, a seconda della situazione, noi facciamo i complimenti al proprietario della casa, se c'è una bella casa, no? Noi andiamo in casa di qualcuno, oh, che bella casa che hai, no? Perché è ben arredata, perché è sistemata bene, che c'ha tante stanze. Che bella casa che hai, no? Poi noi siamo complimentosi, pure se andiamo dentro un monolocale per fare contento il proprietario, diciamo, che bella casa che hai, pure se c'ha 20 metri quadrati e sta tutto uno sopra l'altro, le cose. Però diciamo che abbiamo un senso di distinguere ciò che è bello da ciò che è brutto. Però, attenzione, perché i nostri sguardi, che guardano le cose belle, a volte si posano su cose proibite. Belle, ma proibite. Vero? Ci sono due comandamenti, pensate, su 10 comandamenti che Dio ci ha dato nella legge, due comandamenti hanno a che fare con ciò che guardiamo. Il primo è non commettere adulterio. E Gesù precisa che l'adulterio nasce nel cuore dagli sguardi. Dagli sguardi di che cosa? Di ciò che attrae e piace, di ciò che è bello. La scrittura ci dice che la moglie di Potifar mise gli occhi addosso su Giuseppe perché era bello. Così dice la scrittura, vero? Ma lo sguardo adultero della donna partì dal fatto che c'era un bel giovane in quella casa. Era Giuseppe. Un altro sguardo adultero fu quello del re Davide, vi ricordate? Che vide una donna bellissima. Questo dice la scrittura. Ci sono cose belle che sono proibite. Anche Sansone gli piaceva ciò che era bello. I genitori dicevano, ma possibile che in mezzo al tuo popolo non c'è una ragazza che ti piace? No, voglio quella, voglio... Erano tutte filistee. E ha fatto una brutta fine. Anche Davide ha fatto una brutta fine. E ho riflettuto sul fatto che a un certo punto sto discepolo, ovviamente non stiamo parlando di sguardi peccaminosi, ma ci sono degli sguardi che denotano i nostri interessi. È chiaro, pure noi se passiamo davanti a una costruzione magnifica, o andiamo ai Musei Vaticani, o andiamo a vedere, diciamo, le bellezze di certi edifici, guarda che bello, insomma, no? Che bello, che costruzione. Ma non ci deve interessare particolarmente. Perché? Perché Gesù c'ha un altro sguardo. Maestro, guarda! Intanto non stava più pensando all'insegnamento di Gesù. Come è uscito dal tempio, si è dimenticato quello che Gesù aveva detto sulla ricchezza, sui tesori. Guarda che sfarzo, Signore! Ma guarda che bello, Signore! Si era distratto. Fratelli e sorelle, non ci facciamo distrarre dalle apparenze, dalle bellezze, perché ci sono cose più importanti a cui guardare. Se tu ti impegni troppo a guardare alcune cose, anche che può essere lecito, no? Perché insomma, no? Che male c'è, no? Ma anche il fatto di andarsene a guardare un bel panorama, che male c'è? Dai gloria a Dio, se preghi è una cosa bella. Però ci sono delle cose più importanti a cui guardare, ci dice la parola di Dio. Questo discepolo si era distratto. Forse non aveva seguito attentamente le parole di colui che definiva maestro. Maestro! Allora tu sei discepolo? Allora devi imparare dal maestro. Era un discepolo con una vista un po' corta. Aveva una vista, diciamo, sul presente, ma non aveva una visione per il futuro. E la risposta di Gesù, noi la definiremo tranchant, proprio la trac, l'ha proprio tagliato a metà. Perché Gesù è molto diretto. Gesù avrebbe potuto molto diplomaticamente dirgli sì, è bello questo tempio, però sai, adesso ti racconto che fine farà. No, Gesù è proprio, vedi questi grandi edifici? Che belli, sì, no, non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Li vedi? Non li vedrai più. Il discepolo vedeva il lusso, lo sfarzo del tempio. Gesù vedeva le macerie. E allora, maestro, guarda. No. Fratelli, no, maestro, guarda. Signore, aprici gli occhi. No, perché noi diciamo, Signore, guarda la mia situazione. Signore, guarda questa cosa, signore guarda, il Signore stasera ti vuole dire non guardare con gli occhi tuoi, guarda le cose con gli occhi miei. Aveva una vista corta. Gesù molto essenziale, franco, pratico, diretto, dice al discepolo cosa sta per succedere? Infatti poi nel capitolo 13 di Marco c'è tutto il discorso profetico su quello che avverrà di lì a poco. Quel tempio sarebbe stato, dopo pochi anni, distrutto, demolito, raso al suolo dai romani, che avrebbero fatto a Gerusalemme delle cose tremende, massacri. Per la ribellione che poi ci sarà nel 70 d.C., la storia ci racconta di queste guerre giudaiche e della repressione finale. L'impero romano era l'impero più potente che c'era in quel momento sulla faccia della terra, e questi si sono ribellati e alla fine i romani hanno mandato le legioni, hanno fatto tabula rasa, proprio piazza pulita, hanno raso al suolo il Tempio di Gerusalemme. Pensate che i romani, la Pax Romana, di cui ci hanno insegnato a scuola, consisteva nel fatto che i romani lasciavano tutti i popoli che soggiogavano liberi di adorare i loro dei. Pensate che lungimiranza politica che avevano, no? Li conquistavano, li assoggettavano, gli facevano pagare le tasse, i tributi, però li lasciavano liberi nella loro religione, perché avevano capito che non conveniva, diciamo, combattere le idee religiose delle persone, perché sapevano benissimo che la gente per la religione è disposta a morire, di qualsiasi religione. E allora non li lasciavano fare, ma arrivarono a un punto che questi ebrei dovettero essere distrutti, annientati, hanno fatto una guerra terribile e la storia ci racconta di massacri tremendi. Gesù vedeva già le macerie di quel tempio. Allora abbiamo bisogno della vista di Gesù. La bella casa, la bella macchina, il bel posto di lavoro. Mettiamoci tutte le cose belle. Sono per un tempo, fratelli. Sono per un tempo. Vengono meno. Prima o poi anche l'auto nuova si rottama. E così è col tempio. Il tempio è stato ridotto in macerie. E allora ho fatto un'ulteriore considerazione sui nostri sguardi. A volte richiamiamo l'attenzione di Gesù su cose secondarie. Maestro, guarda! E il Signore forse ha qualcosa di più importante da guardare, forse, no? Sembra quasi dire a questo discepolo, vedi questi grandi edifici che ti stanno distraendo dal mio insegnamento? Vedi questi grandi edifici che ti stanno così entusiasmando? Perché a volte noi ci emozioniamo, ci entusiasmiamo per delle piccole cose, no? Che passano, che vengono meno. È come se il Signore stasera ci dicesse, lo vuoi lo sguardo mio? Le vuoi vedere le cose come le vedo io? Perché il Signore ha una visione che va al di là. Anzitutto il Signore vede nel futuro, ovviamente. Ma in un certo senso il Signore ci ha dato, nella parola di Dio, tante possibilità di vedere oltre. Signore, facci vedere oltre. Oltre le situazioni che viviamo. E a volte noi viviamo delle situazioni negative e vogliamo vedere oltre, ed è normale, la situazione negativa, perché diciamo, Signore, certamente tu ci avrai un piano, ci sarà qualcosa di migliore. E questo per le situazioni negative è normale. Ma a volte viviamo delle situazioni positive, nelle quali ci adagiamo. E rischiamo di fare la fine del tiepido di Laodicea, no? Io sto bene, sono ricco, mi sono arricchito, c'ho la casa, c'ho la bella macchina, c'ho il tempio bello, c'ho il locale di culto nuovo, E ci adagiamo. E pensiamo che è questo, in fondo, quello che ci interessa nella vita. No, le vedi queste cose? Alla fine è tutto macerie. E allora che cosa dobbiamo guardare, Signore? Ecco, cosa dobbiamo guardare? L'Apostolo Paolo fece sulla sua pelle l'esperienza di perdere la vista. Vi ricordate? Il Signore lo acceca sulla via di Damasco. Paolo si rialza da terra dopo aver incontrato Gesù, o meglio, dopo aver avuto questo impatto doloroso con la persona di Gesù, rimane cieco. Per 3 giorni non vede, ma acquista una nuova vista spirituale. Ecco, è in preghiera, dice Gesù ad Anania, e ha visto. Che ha visto? Ha visto un uomo entrare da lui, imporgli le mani. Sei tu, Anania, vai. Una nuova visione. Paolo perde la vista di prima e acquista una vista spirituale. E quando Anania arriva, gli impone le mani, prega per lui, lui recupera la vista fisica, lo vede e non vede più le cose come le vedeva prima. Non vede più davanti a sé un cristiano da imprigionare e da torturare, ma vede un fratello. Ed è l'Apostolo Paolo che ci lascia queste parole con le quali io voglio concludere questo pensiero. Seconda Corinzi 4. Colui che è rimasto accecato ci parla di che cosa dobbiamo guardare. Seconda Corinzi 4, 17 e 18. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono. Maestro, guarda il tempio, che bello! No, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Signore, dacci uno sguardo attento e intento alle cose spirituali, alle cose eterne, alle cose che dureranno per sempre. Impariamo a valutare le cose come le valuta Gesù. Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Se tu potessi fare una preghiera stasera e dire: Maestro, guarda, che diresti? Dopo questo messaggio, che diresti? Maestro, guarda. Forse una preghiera potrebbe essere: Maestro, guarda che questo mondo sta morendo, aiutami a essere uno strumento nelle tue mani. Maestro, guarda la mia famiglia che soffre senza Gesù. Maestro, guarda e mettici la tua preghiera, ma che sia una preghiera spirituale. Quante delle nostre richieste sono materiali e quante poche delle nostre richieste sono spirituali. Maestro, guarda. Allora vorrei che tu stasera facessi qualcosa che piace al Signore. Maestro, guarda, un desiderio, una preghiera, un'intercessione che riguardi qualcosa di eterno, di spirituale, che concerna qualche cosa che non è limitato alle cose che finiscono qua giù. E poi di: Signore, usati di me, usati anche di me per adempiere questo piano. C'è un tempio da costruire che è più bello del tempio che c'era ai tempi di Gesù, il tempio di Erode. Oh, c'è un tempio santo che si innalza alla gloria di Dio. È la Chiesa del Signore, noi ne facciamo parte, ma vogliamo che entrino a farne parte anche altri. Signore, guarda, la tua Chiesa ha bisogno di edificarsi. Signore, guarda questo tempio. Signore, guarda la tua Chiesa, guarda la Chiesa dell'Olgiata. Forse manca qualche pezzo in questa Chiesa, e tu puoi essere usato dal Signore per completare l'edificio. Amen. Ci alziamo tutti in piedi.